Prima lezione, parte seconda del corso su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione. Abbiamo visto nella sezione precedente il confronto Gentile-Marx, filosofia della prassi, i beni, l'idea che Gentile ha del bene e soprattutto i valori, le tesi di Gentile per quanto riguarda i valori. Gentile continua lo stesso discorso, ripetutamente in chiave indirettamente polemica nei confronti di Marx e del marxismo, che non vengono direttamente citati, ma dal testo e dal contesto si deduce appunto la possibilità di questo confronto e afferma decisamente in toni molto enfatici, quasi profetici, la superiorità del primato del lavoro intellettuale, spirituale, su quello materiale. Ribadisce che la forza del pensiero, del nostro sentimento, come egli lo chiama, deve far sì che la materialità scompaia per dischiudersi alla luce, per mostrare una luce infinita in cui noi ci accostiamo veramente alla poesia, all'arte, alla filosofia. Si tratta qui della ripetutamente affermata superiorità della cultura che consente a Gentile di ribadire con forza che la società civile, quindi anche la scuola, anzi a maggior ragione la scuola, a tutti i livelli della sua organizzazione, della sua struttura, non deve mostrarsi, non solo non deve mostrarsi negligente nei confronti del lavoro del pensiero, ma deve incrementare in ogni forma e modo il lavoro intellettuale svolto per educare gli uomini e quindi la scuola, per rinsaldarli nel loro impegno primario, che è il più importante tra quelli che toccano alla società, che competono alla società, e appunto l'impegno primario è costituito dalla forza del pensiero, dalla riflessione, dal lavoro del pensiero. La guida, questa guida deve essere compito della cultura, della scuola, della vita dello spirito, in cui si realizza e si propugna la libertà dell'uomo ed è perciò l'unica cultura autentica dove, cito letteralmente un brano di Gentile, non è possibile concepire un sapere che non sia sapere vivo e celebrazione della nostra stessa personalità, cioè celebrazione del nostro io, della nostra autorealizzazione e quindi di conseguenza della realizzazione della formazione della società. Questa celebrazione della personalità, della nostra personalità, secondo Gentile, tiene conto, sì, dei bisogni materiali e della loro importanza, ma deve essere orientata e diretta, guidata dal riconoscimento dei valori morali che costituiscono la base dell'umanesimo classico, da qui la riforma della scuola improntata appunto agli ideali dell'umanesimo classico, da qui la preminenza del liceo classico su tutte le altre scuole, tipi di scuola, eccetera. Non c'è nessun dubbio qui per Gentile sul riconoscimento che dalla scuola dell'infanzia alle più alte vette della speculazione teoretica, alle più alte vette della specializzazione universitaria e quindi della scuola del pensiero, questo deve essere il compito dell'umanesimo classico. Qui risiede la chiave d'oro per cogliere i tratti essenziali del modo di considerare la cultura per Gentile, da Gentile, in rapporto al lavoro manuale, al lavoro del dissodamento della terra. E perciò Gentile, per tutte queste ragioni, contrasta in ogni modo, in ogni forma, la visione, la concezione illuministica dell'uomo che a suo avviso si riduce ad essere una concezione atomistica di tipo naturalistico, che egli rigetta con forza come concezione errata, come concezione che intende l'uomo come un oggetto della natura accanto ad altri oggetti. Lo riduce alla sua animalità, alla sua naturalità e di conseguenza riduce anche la società ad un puro e semplice agglomerato meccanicistico, ad una somma di individui intesi senza porte, senza finestre, monadi e atomi indivisibili. E se non comprendiamo e non realizziamo questo, scrive Gentile, è inutile che abbiamo speso i nostri danari per acquistare un libro, un testo di filosofia, di arte, eccetera. Tutto ciò, questa situazione dimostra, ad avviso di Gentile, che la materializzazione della cultura è falsificazione della cultura, è da intendere in questi termini. La cultura si può attingere in quanto la sua forma estrinseca e meccanica si smaterializzi e si faccia tutta spirituale. Ancora una volta, il primato e priorità appunto dell'attività spirituale, dell'attività dello spirito, del lavoro del pensiero, del lavoro dello spirito. E proprio per questo l'insegnante, ad esempio, di una scuola, il docente all'interno di università, in quanto non misura né ricorda neppure le ore che passa nella scuola, nell'università, e che guarda, dice, a ogni minuto l'orologio, non può riuscire a concentrare il proprio pensiero, a unire l'anima propria con quella dei suoi scolari. Scusate, nel lavoro fecondo che è proprio dell'insegnamento, in quella comunione degli animi in cui si adempie una delle forme più pure della vita religiosa dell'uomo. Voglio dire che il lavoro spirituale, quindi il lavoro del pensiero, che è il vero e proprio lavoro e che è il lavoro spirituale, non è suscettibile di questa forma materiale. E in quanto pur gli facciamo assumere per necessità e ragioni che non è ora il luogo di ricordare, continua Gentile, una forma materiale, noi ci mettiamo sopra un pendio pericolosissimo, dove ciò che è propriamente spirituale e però ha assoluto valore, materializzandosi, si snatura e cessa di essere quel bene in cui propriamente consiste. Quindi la cultura dello spirito, il lavoro del pensiero non deve materializzarsi, al contrario, deve smaterializzarsi, altrimenti si snatura e cessa di essere un bene, cessa, perde le proprie caratteristiche, le caratteristiche che consentono appunto all'attività spirituale, al lavoro spirituale del pensiero di essere quello che è. Esso consiste, continua Gentile a dire il vero, in un bene che diviso non diminuisce, quindi non può esserci, non può trasformarsi in merce di scambio, come diceva Marx, non può essere diviso, non può essere scambiato, perché anche se diviso non diminuisce, comunicato non si perde da chi lo produce, anzi s'accresce con suo vantaggio sempre maggiore. Il pane che produce l'agricoltore, quando sia da questo venduto, non rimane più a lui, e per lui è perduto. Il pane invece dell'intelletto, cioè l'attività del pensiero, la riflessione dello spirito spirituale, si moltiplica appunto per mezzo della comunicazione, della propaganda, dell'insegnamento. Si tratta quindi in definitiva di due beni antitetici per Gentile. Da un lato c'è il pane materiale, il pane fisico, che appunto può essere, può costituire merce di scambio e quindi essere venduto, ceduto ad altri. E d'altro canto c'è, come dire, il pane dell'intelletto, il pane spirituale del pensiero, che moltiplica il proprio valore. E quindi acquista maggior valore nell'insegnamento, nella propaganda. Questo pane spirituale per Gentile non è suscettibile in verità di divisione, di distribuzione né di giudizio economico, non può essere trattato in termini economici, indagato da un punto di vista economico, non può essere oggetto di distribuzione, quindi non può diventare ancora una volta una merce di scambio. Questa differenza, su cui, dice Gentile, ho insistito per mettere in chiaro la natura del lavoro, la natura propria, che oggi più propriamente ci interessa, e ancora una volta il lavoro dello spirito, il lavoro del pensiero, in quanto il nostro pensiero è rivolto alle sorti e all'avvenire della nostra scuola di cultura sociale. Ciò Gentile ribadisce a scanso di equivoci che tutto questo aspetto, questa riflessione ha come scopo primario quello di influenzare, di intervenire sulle sorti e sull'avvenire della nostra scuola, affinché non sia una scuola materialistica, non sia una scuola intesa, considerata come merce di scambio in cui i prodotti della cultura vengono considerati, vengono intesi come merce di scambio. Per questo, dice Gentile, e lo ribadisce, il suo intento è quello di rivolgersi alle sorti e all'avvenire della nostra scuola. Questa differenza, per Gentile è degna. È importante, dice, metterla in rilievo perché ci può far sentire il bisogno che deve essere sempre vivo in chi vuole promuovere, conservare e rinvigorire l'opera. Anch'essa altamente umana del lavoro propriamente detto, del lavoro economico, in mezzo ai valori umani che sono la trama della nostra vita. Cioè la trama della nostra vita ancora una volta è costituita proprio dal conservare, dal rinvigorire l'opera dello spirito, il lavoro appunto del pensiero. E il lavoro manuale non svolge, non ha questo compito, non ha questa dignità. Il lavoro manuale è tutto il lavoro inteso alla produzione della ricchezza, spiegandosi in rapporto alla terra, in genere in rapporto alla natura, ha in sé questa tendenza, è governato da questa legge, cioè quando ha in sé questa tendenza ed è governato da questa legge, allora acquista di dignità. Se invece, come dire, è in rapporto alla natura, si chiude, intende chiudere l'uomo nel particolare, legarlo alla natura che noi non possiamo né afferrare, né occupare, né modificare, né ricreare economicamente, se non per mezzo di determinazioni particolari, allora conduce alla materialità del pensiero, alla materialità della società, alla materialità dell'uomo. E quindi in questo modo, per Gentile, il lavoro manuale ci lega alle cose, a singole cose particolari, dalle quali è pur necessario che l'uomo, per vivere spiritualmente, mettere in valore il proprio stesso lavoro nella sua vita intellettuale, nella sua vita spirituale, nel sistema delle sue idee a cui si appoggiano i suoi interessi, si sciolga e si liberi, cioè l'uomo deve sciogliersi e liberarsi dalla sua naturalità, dal lavoro materiale che ci lega alle cose particolari, alla terra. L'uomo deve sciogliersi da questi aspetti, sganciarsi e liberarsi da questi aspetti per spaziare nel mondo superiore in cui soltanto potrà attingere le finalità veramente essenziali del suo essere e soddisfare quei bisogni supremi da cui scaturisce il valore assoluto, norma e fondamento di ogni valore subordinato e relativo, il legarsi alla natura, in altri termini, il lavoro manuale, il pane fisico, il pane che si conquista col sudore della fronte e col dissodamento della terra, per Gentile, non è un valore assoluto, ma un valore subordinato e relativo. E bisogna sganciarsi, occorre sganciarsi da questo valore relativo e subordinato per poter attingere il valore assoluto, norma e fondamento di ogni altro valore. Certo, continua Gentile, l'uomo non può sganciarsi del tutto dalla sua naturalità, non può sganciarsi dai suoi bisogni materiali, non può prescindere da essi e quindi non si può sequestrare del tutto da questo mondo naturale che lo circonda. e a cui egli si avvince con sempre nuovi legami, mediante le forme sempre più diverse della sua attività economica. In quei legami che minaccia di chiudere entro limiti determinati la sua natura, destinata invece a spiegarsi con libertà infinita nel regno luminoso della cultura, l'uomo però non può vedere, non vedere la condizione della vita che deve pur vivere e che spetta a lui di signoreggiare e spiritualizzare in virtù del suo lavoro. Il compito dell'uomo, pur se legato appunto a questi condizionamenti materiali, è quello di signoreggiare questi condizionamenti e spiritualizzarli in virtù del suo lavoro.